Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo un tema particolare da trattare ed è quello della pace. È una notizia molto recente, quella della proposta che gli Stati Uniti hanno fatto per l'ennesima volta per risolvere il conflitto in Medio Oriente e cercare appunto di portare pace in quei territori. Il consigliere personale di Donald Trump infatti ha presentato durante una conferenza in Bahrain nel 25 e 26 giugno, si è tenuta questa conferenza, quindi proprio pochissimi giorni fa, ha presentato quello che è stato chiamato il patto del secolo, che gli americani hanno chiamato il patto del secolo. E questo piano, tra le altre cose, prevede uno stanziamento di circa 50 miliardi di dollari in quelle aree colpite appunto da questi conflitti ormai radicati da tantissimi anni, per cercare di appunto portare la pace in quella striscia, in quell'angolo del mondo così importante. E a questa conferenza hanno partecipato i delegati, perché è una conferenza sull'economia, quindi non era strettamente legata al tema del conflitto medio orientale, però proprio per questo hanno partecipato delegati da tante nazioni, anche da tante nazioni arabe. E lo stesso Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha partecipato a questa conferenza. Però qual è stato il risultato di questo approccio, di questo tentativo che hanno fatto gli americani per risolvere questo conflitto? Come tutti gli altri precedenti è fallito anche questa volta. Israele non ha accettato questo patto che stava proposto dagli americani. I delegati della palestinesi non si sono nemmeno presentati, hanno boicottato la conferenza, quindi ovviamente c'è stata una presa di posizione molto, molto ferma, dura rispetto a questa proposta che sarà fatta dagli Stati Uniti. Ma questo non è l'unico conflitto al momento che è in atto nel mondo. Infatti sono andato a vedere un po' di cifre su internet per cercare di capire come siamo combinati su questo pianeta al momento, e siamo combinati molto male. I numeri sono questi: in Africa ci sono 30 stati che al momento stanno avendo delle guerre interne, con 265 gruppi, tra quelli guerriglieri, milizie, gruppi terroristici, eccetera. In Asia 16 stati sono colpiti da questi conflitti, con 181 gruppi. In Europa 9 stati, con 82 diversi gruppi di milizie, eccetera, eccetera. In Medio Oriente sono 7 gli stati, con 260 gruppi che si guerreggiano a più non posso. In America in 7 stati, con 30 gruppi, appunto, ancora di milizie e guerriglieri, eccetera. Il totale nel pianeta sono 69 gli stati che sono afflitti da guerre e guerriglie di qualche tipo al momento, con 824 milizie, guerriglieri, gruppi terroristi o separatisti o anarchici che sono coinvolti. Quindi i numeri direi che sono abbastanza importanti, impressionanti, da un certo punto di vista sconfortanti. Il mondo ha bisogno di pace, abbiamo detto che oggi parliamo di pace e sappiamo, vediamo, da questo capiamo che il mondo ha bisogno di pace. Ma la pace non si trova, vero? Così come il conflitto arabo-israeliano da decenni che si tenta di risolverlo, con gli Stati Uniti sempre in primo piano come mediatori, ma non si parla, non si vede la luce in fondo al tunnel, come si suol dire. E cosa c'è che non va nell'uomo? Che cosa c'è che non va nell'uomo. Perché questi conflitti non arrivano mai ad una conclusione? E se per caso se ne dovesse risolvere uno, c'è sempre pronto un altro a scoppiare senza dubbio, perché abbiamo visto adesso i numeri. Qual è il motivo per il quale l'uomo è sempre in guerra? Perché l'essere umano vuole prevalere sui suoi simili? Perché desidera tanto il potere, la ricchezza, e non è capace di amare i suoi simili? Perché? Queste sono le domande che dobbiamo porci. Non chi ha più soldi, chi ha diamanti, chi ha il petrolio. Le domande che dobbiamo porci sono queste. Perché l'essere umano non può fare a meno di prevalere sui suoi simili? Perché non è capace di amarli? L'uomo ha bisogno di pace, abbiamo detto. Ma la Bibbia insegna che se l'uomo non è in pace con Dio, non può essere in pace con i suoi simili. Questo è quello che insegna la Scrittura. Guardiamo noi stessi. Guardiamo prima sempre in grande e poi dobbiamo fare un esame di coscienza e guardare dentro casa nostra. No? Guardiamo a noi stessi. Qui in Italia non siamo in guerra, perlomeno non dal punto di vista militare o con altre nazioni, e non diremmo mai che abbiamo bisogno di pace da quel punto di vista lì. Eppure quando usciamo la mattina per andare a lavorare, che cosa facciamo? Ci mettiamo l'elmetto, il giubbotto antiproiettile, saliamo in macchina e guai a chi non mi dà la precedenza se ne ho diritto, vero? Guai a chi prova di nuovo a rubarmi il parcheggio, vero? Questo è l'atteggiamento che prendiamo solo a salire in macchina per andare al lavoro. A cominciare da quando ci svegliamo la mattina, ovviamente generalizzo, ma questa è la situazione e la conosciamo bene qui nel nostro paese. E se non significa aver bisogno di pace questo, no? Non so quale cosa possa significarlo. La Bibbia dice che l'uomo ha bisogno di avere pace con Dio, sia per riuscire ad essere in pace con i suoi simili, che per un altro motivo molto molto importante che vedremo più tardi. Sappiamo che in questa chiesa abbiamo iniziato a studiare la lettera ai Colossesi e stiamo andando avanti con le predicazioni su questa lettera, basate proprio da brani presi da questa lettera che ha scritto l'Apostolo Paolo. E il brano che andiamo a vedere questa mattina ci parla proprio di questo, del bisogno dell'uomo di essere in pace con Dio. Leggiamo dalla lettera ai Colossesi, dal capitolo 1, leggeremo dal verso 13 fino al 23, poi per avere una visione completa, poi ci soffermeremo sugli ultimi tre versetti. Così dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. È Lui il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in Lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo delle catene della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Questa è la parola di Dio oggi, abbiamo detto guarderemo solamente agli ultimi tre versetti. E in questi tre versetti effettivamente troviamo dei punti fondamentali sui quali riflettere, che ci parlano proprio della pace con Dio, di questo tema così importante. Il primo è lo stato dell'uomo davanti a Dio, lo stato dell'uomo davanti a Dio. Il secondo è la pace che Dio realizza E il terzo è il mediatore. Vediamo che cosa ci dice la Bibbia stamattina riguardo lo stato dell'uomo davanti a Dio, il primo punto. Allora, sappiamo che l'Apostolo Paolo sta scrivendo questa lettera dei credenti, ai cristiani che erano a Colosse, quindi sta parlando, se fate caso, al passato. Dice, un tempo eravate estranei e nemici, un tempo eravate. Questo però ci fa comprendere qual è lo stato dell'uomo davanti a Dio. Estraneo e nemico. Questo concetto lo possiamo trovare in tutta la Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. È interessante andare a vedere qual è il significato di queste due parole. È importante che comprendiamo in maniera profonda qual è lo stato dell'uomo, perché questo poi ci porterà a capire perché l'uomo ha bisogno di fare pace con Dio. Se non capiamo in che stato si trova, non riusciamo a capire nemmeno perché ha bisogno di fare pace con Dio. E così riusciremo a capire anche perché non riesce ad amare il suo prossimo, piuttosto tende a prevalere sul suo simile. Allora, Paolo dice, un tempo eravate estranei. La prima parola che usa è proprio questa, estranei. E nella lingua originale, in greco, questo termine significa recisi, separati. La parola nemici, invece, può essere anche tradotta con odiosi. Quindi, questi colossesi, prima di essere riconciliati con Dio, come dice Paolo, erano tutti separati da lui, ovvero non potevano avere alcun rapporto con il Padre e lo odiavano. Questo era lo stato di questi colossesi prima che conoscessero il Signore. Un'altra cosa interessante che vediamo però, che ci aiuta sempre a comprendere lo stato dell'uomo, non solamente dei colossesi, perché non è una loro prerogativa questa, è quello che abbiamo letto all'inizio del brano, al verso 13, dove Paolo dice «Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio». Quindi Paolo include anche se stesso in questa categoria. Anche lui era sotto il potere delle tenebre prima di incontrare il Signore sulla via di Damasco. Infatti dichiara che Dio lo ha liberato da questo potere, dice «ci ha liberati». E questo stato di separazione e di nemicizia con Dio è una prerogativa di tutti gli esseri umani, nessuno escluso, non solo dei colossesi. Paolo infatti in un'altra lettera, in quella ai Romani, dice, questo è un verso che si cita spesso quando si parla del Vangelo, perché è una dichiarazione di Paolo che fa comprendere benissimo, ancora meglio di quello che abbiamo fatto finora, qual è lo stato dell'uomo davanti a Dio. Dice Romani capitolo 3, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che ricerchi Dio, tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. E ancora al verso 3, scusate, capitolo 3, verso 23, dice, infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Qui parla in senso assoluto Paolo, sta parlando di ogni essere umano, quando dice tutti, non c'è nessuno che cerchi Dio, tutti si sono sviati, non esclude nessuno, sta parlando del genere umano, sta parlando di noi. E qui il Signore ci rivela chi siamo veramente. Questo è quello che siamo davanti a Dio. Questo è quello che era Paolo prima di incontrare Gesù sulla via di Damasco. E lui cercava di essere zelante, anzi lui era zelante nelle cose di Dio secondo il suo punto di vista, secondo quello che lui credeva. Ma fino a quel momento in cui ha incontrato Gesù sulla via di Damasco, era in quello stato. Cioè era sviato, non cercava Dio. Non praticava la bontà, era corrotto, come dice la parola di Dio. Vediamolo qui anche nella nostra lettera, in questi tre versetti che stiamo vedendo adesso, dice la stessa cosa. Al verso 21 dice, anche voi che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie. Ovvero il tutto dell'uomo l'intero essere dell'uomo, i pensieri, quindi la mente, sono corrotti. Di conseguenza le opere dell'uomo sono malvagie. Quindi il pensiero, il pensare e l'operare. Questa è la natura dell'uomo. Ecco perché abbiamo alle nostre spalle due guerre mondiali, una guerra fredda, e abbiamo al momento 69 stati che hanno dei conflitti al loro interno e persone che si uccidono ogni giorno. Ecco perché ancora oggi, ai giorni nostri, in Italia, dove non c'è la guerra, ci si accoltella per un parcheggio. È per la natura dell'uomo. Non c'è altra spiegazione. È la natura dell'uomo, perché non ricerca Dio, perché è corrotto. Ecco perché leggiamo nelle cronache quasi tutti i giorni di genitori che uccidono i figli, figli che uccidono i genitori, mariti che uccidono le mogli, bambini trattati come animali da laboratorio per poter trarre profitto dalle adozioni legali. Questa è la notizia proprio degli ultimi giorni. È stato arrestato un personaggio politico per questo. L'uomo ha bisogno di pace. L'uomo ha bisogno di pace certamente, ma ha bisogno di essere in pace con Dio. Questo è il problema dell'uomo ed è un problema che va risolto urgentemente con la massima priorità. Ed il motivo non è per risolvere i conflitti, le guerre o per essere in pace con i nostri vicini o con le persone che incontriamo tutti i giorni, o comunque questo non è il motivo principale. La ragione per la quale l'uomo deve al più presto fare pace con Dio è che lui si trova sotto l'ira di Dio. L'uomo si trova sotto l'ira di Dio a causa del suo peccato. E questo è quello su cui dovremmo riflettere. Anche quando noi cristiani, credenti, salvati per la grazia del Signore, incontriamo delle persone che magari sono arroganti o che vogliono farci del male, su questo dovremmo riflettere, sul fatto che sono sotto l'ira di Dio e anche loro hanno bisogno della salvezza, anche loro hanno bisogno di fare pace con Dio. E il Signore in effetti provvede una soluzione, vediamo nel versetto seguente, e vediamo adesso il secondo punto, la pace che Dio realizza. Il verso 22 abbiamo visto, lo rileggiamo, dice: ora egli vi ha riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Paolo sta spiegando ai Colossesi che cosa Dio ha fatto in loro, perché ricordate che sta parlando al passato, perché queste sono cose già successe in questi abitanti di Colosse. E dice che li ha riconciliati, ovvero ha cambiato quel rapporto che c'era prima tra Dio e queste persone. Lo ha completamente stravolto il Signore, questo rapporto. Vediamo cosa ha fatto. Riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte, questo vedremo tra un po' cosa significa, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. È un cambiamento radicale, un cambiamento che parte proprio dal profondo dell'uomo. Lì dove prima c'era un nemico, dove quest'uomo era un nemico, era corrotto, era incapace di praticare la bontà, era sviato, era ingiusto, era privo della gloria di Dio e non cercava Dio, ora come è diventato? Santo, senza difetto, irreprensibile, incredibile, verrebbe da dire, incredibile, sembra quasi un miracolo. In effetti è un miracolo quello che il Signore opera nell'uomo, è un cambiamento radicale che va a stravolgere la natura stessa dell'uomo. Infatti la scrittura la chiama la nuova nascita, vero? La chiama la nuova nascita, non è un cambiamento superficiale, coinvolge tutto l'essere dell'uomo. Attenzione però, perché è un cambiamento che Dio mette in atto, l'abbiamo visto. Non è qualcosa che possiamo fare noi con la nostra volontà, con le nostre forze o con le nostre opere. È un cambiamento che Dio produce, che Dio fa. Infatti in Romani, la lettera ai Romani, sempre di Paolo, al capitolo 5, verso 1, leggiamo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio. Prima di vedere però che cosa significa essere giustificati per fede, concludiamo il discorso sulla pace con Dio. C'è un'ultima cosa da chiarire. Quando la scrittura parla di avere pace con Dio, non si riferisce ad una sensazione interna di calma, di serenità, no? Non è come quando ci mettiamo davanti al mare con un lettino la mattina presto che non c'è ancora nessuno, sentiamo le onde del mare che arrivano, il rumore, e così entriamo in quello stato di pace, di rilassatezza, dice ecco adesso sto in santa pace. Non è quello, perché quello comunque sia è comunque qualcosa che dura, che ha un tempo limitato, ma non è questa la pace di cui parla la scrittura. Quella a cui si riferisce la scrittura è una pace che si instaura in un conflitto. In quale conflitto? Il conflitto che c'è tra Dio e l'uomo. È una cessazione delle ostilità tra Dio e l'uomo. Dove c'era guerra, ora c'è pace. Questo è il concetto che dobbiamo comprendere, che la scrittura ci sta spiegando adesso. Perché questa è la pace di cui l'uomo ha bisogno. Dio non mette pace nel senso che ci fa stare sereni per 10 minuti, mezz'ora, la durata delle vacanze e poi ricominciamo con il solito tran tran. Non è quella la pace di cui l'uomo ha veramente bisogno. Certo, prendersi delle pause e riposare un po' la mente, ovviamente non fa male a nessuno, anzi. Però non è questo di cui sta parlando Dio ora. La pace, ripeto, la pace che Dio dà è quella pace che si ha quando cessano le ostilità in un conflitto. Abbiamo detto che l'uomo è nemico di Dio, quindi c'è una guerra in atto. Questa pace che Dio offre all'uomo è una pace vera, non effimera, non è una pace che dura per un tempo limitato, è una pace vera, profonda, definitiva. Definitiva. Come è possibile quindi avere questa pace? Risolvere questo problema dell'inimicizia con Dio, del peccato, della condanna, dell'essere sotto l'ira di Dio. Come è possibile? Come abbiamo visto nell'esempio degli Stati Uniti, che si sono posti come mediatori tra gli arabi e Israele, ma hanno fallito. Anche qui c'è bisogno di un mediatore. Ovviamente non è un mediatore umano, ma c'è bisogno di un mediatore. Vediamo l'ultimo punto e ci avviamo alla conclusione. Quale può essere l'unico mediatore in questo conflitto fra Dio e l'uomo? Lo abbiamo letto tante volte nei versetti che abbiamo citato e abbiamo visto che la Bibbia in molti punti ci dice qual è questo mediatore. Abbiamo letto Romani, capitolo 5, verso 1, dice giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Colossesi, la lettera che stiamo leggendo adesso, in Lui, Gesù, abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Ancora in Colossesi, versi 20 e 22, capitolo 1, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce, riconciliati nel corpo della sua carne per mezzo della sua morte. Qui sta parlando ovviamente della croce di Cristo Gesù, del sangue versato su quella croce di Cristo Gesù. E poi leggiamo una dichiarazione che fa sempre Paolo in un'altra lettera, nella prima lettera a Timoteo, dove dice a chiare lettere, chiaramente senza possibilità di malinterpretazione, dice infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Eccolo il mediatore. Ecco il mediatore che non fallisce. Il mediatore che non può fallire perché non è un piano ideato dalla mente di un uomo. Il piano di salvezza, che non è il patto del secolo, il piano di salvezza è un piano ideato dalla mente di Dio. È Dio che ha ideato, stabilito e che porta a compimento questo piano. È questo quello che ci insegna la scrittura. Noi tutti eravamo perduti, senza speranza, perché non cercavamo Dio ed eravamo suoi nemici. Nonostante questo, Dio ha provveduto per noi un mediatore, Cristo Gesù, che è venuto sulla terra. Ha vissuto 33 anni come un uomo, nonostante fosse Dio, per prendere su di sé quella condanna che spettava a noi, quella condanna che spettava a noi. E la verità è proprio questa, che sull'essere umano incombe una condanna, e ancora, ricordiamolo ogni volta che abbiamo a che fare con persone che non conoscono Dio. Quella persona con la quale stiamo parlando, che magari ci sta insultando, non è interessato ai nostri discorsi, o alla quale stiamo antipatico, o che sta antipatico a noi, quella persona è sotto l'ira di Dio ed è sotto la condanna di Dio. Così come l'eravamo noi una volta. Il salario del peccato è la morte. È questa la condanna. E sappiamo che con la parola morte si intende morte eterna, separazione eterna da Dio, non si intende una morte fisica che tutti dovremo affrontare prima o poi, o quasi tutti. L'unico modo per soddisfare la giustizia di Dio era far ricadere questa condanna su un sostituto, su un mediatore. Cristo Gesù, che è andato a pagare il prezzo della condanna sulla croce. Lui ha subito la condanna al posto nostro. Su di lui si è riversata l'ira di Dio mentre era su quella croce. E sapete, è importante che riflettiamo su queste cose, saltuariamente. Anche se lo conosciamo, perché sono versetti e discorsi che abbiamo ascoltato per anni, per chi è nella fede da tanti anni, è importante che riflettiamo su queste verità. Perché noi siamo fallaci, facciamo presto a dimenticare il bene che ci è stato fatto. Facciamo presto a dimenticare quale grande grazia il Signore ha avuto nei nostri confronti, quale misericordia, no? E se invece ci sforziamo di far tornare alla nostra mente quello che Dio ha fatto per noi in Gesù, questo rinnova un po' il nostro amore, il nostro desiderio di comunione, la nostra riconoscenza, no? È importante che ogni tanto ci rivediamo come eravamo prima e che non lo dimentichiamo, perché eravamo persone che erano destinate alla morte eterna, perché quello meritavamo. L'unica cosa che possiamo mai dire di aver meritato su questa terra è questo, come cristiani, come esseri umani. Quello che meritiamo è la perdizione eterna, l'eterna lontananza da Dio, la sofferenza eterna. Questo è quello che meritiamo. Non è come la salvezza, che non la meritiamo e diciamo che siamo stati sfortunati, ci capiterà la sofferenza eterna. No, lo meritiamo, ce lo siamo guadagnato, il salario del peccato è la morte. Ci siamo guadagnati la sofferenza eterna, la lontananza, la separazione eterna da Dio. Ed è questo che dobbiamo ricordare e pensare a quello che ha fatto Cristo sulla croce. Dio che ha sacrificato suo figlio e quella separazione da se stesso l'ha fatta provare a Gesù sulla croce. Perché nel momento in cui Gesù sulla croce si è fatto carico dei nostri peccati, nel momento in cui Gesù sulla croce è stato condannato per i nostri peccati, nel momento in cui quella sentenza è stata messa in atto, Dio ha abbandonato Gesù sulla croce, perché Dio non può avere comunione con il peccato. Quindi in quel momento Gesù ha provato la separazione dal Padre, per non farla per eternità. E credo sia importante riflettere su questi concetti così profondi. E mi sembra di vedere tutte persone che vedo qui da tanto tempo. Oggi non abbiamo molte persone, anzi forse c'è solamente Rebecca, non ci sono persone nuove. Però ripeto, è importante fare questa considerazione, è importante anche farne un'altra di considerazione. Il verso che noi abbiamo letto, il verso 23, sto senza occhiali, mi devo un po' allontanare. Quando dice dal 22, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé, santi, senza difetto e irreprensibili, al verso 23 dice, se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi, senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato a ogni creatura sotto il cielo di cui io Paolo sono diventato servitore. Se appunto perseverate nella fede, che cosa significa questo? Che il fatto che Cristo sia morto sulla croce per donare la salvezza all'essere umano non è che è stata donata nel senso che ha avuto efficacia per tutti. La salvezza è disponibile per tutti, ma non ha avuto efficacia automatica per tutti. Infatti non sono tutti salvati gli esseri umani del mondo. Qua lui dice, se appunto perseverate nella fede, chi è che persevera nella fede? Il cristiano, colui che ha riconosciuto il suo stato di peccatore davanti a Dio, si è inginocchiato, ha chiesto perdono per i suoi peccati e ha chiesto di essere salvato, di essere perdonato. Ecco perché non è automatica questa salvezza. C'è una parte per l'uomo da fare. Dio ha provveduto tutto, ha fatto ogni cosa, ma l'uomo deve arrendersi a Dio. L'uomo deve arrendersi a Dio. Ora, è importante che a questo punto pensiamo, riflettiamo sul nostro stato davanti a Dio. In quale stato ci troviamo davanti a Dio? Qual è il nostro stato adesso? Guardiamoci dentro, siamo sicuri di qual è il nostro stato davanti a Dio? Siamo stati riconciliati con Dio? Possiamo dire di essere riconciliati, di essere in pace con Dio? Oppure non siamo certi? O peggio ancora, ci vediamo o forse meglio da un certo punto di vista, ci vediamo come nemici, come ribelli. Questa è una riflessione molto importante, fondamentale, che dobbiamo fare. Perché se non siamo sicuri, o se ancora ci vediamo come dei nemici, come dei ribelli, questo è il momento giusto in cui il Signore sta chiamando e sta dicendo piega le tue ginocchia davanti a me, perché senza di me non hai alcuna speranza. Quindi vogliamo concludere con questo pensiero e invito, se ci fosse qualcuno che non ha compreso delle cose, oppure ha delle domande, o non è sicuro del suo stato davanti a Dio, di fare delle domande, di parlare, di non aver remore, di venire, di chiedere spiegazioni su quello che abbiamo visto questa mattina dalla parola di Dio. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te ancora oggi con una coscienza ancora più chiara, Signore, se fosse possibile, del fatto che tu sei l'unico Salvatore, tu sei il solo vero unico Dio, sei tu che hai provveduto una salvezza in Cristo Gesù, che è l'unico mediatore fra noi e te, oh Dio. E vogliamo ringraziarti per questo, perché tu hai provveduto un mediatore, perché tu hai provveduto qualcuno, quell'agnello perfetto, Cristo Gesù, senza macchia, sul quale far ricadere la condanna, oh Signore, per soddisfare il tuo senso di giustizia. Grazie perché noi non avremmo mai potuto fare alcuna cosa per poterlo meritare, perché non siamo perfetti, perché non siamo senza macchia. Ma tu, Signore, hai provveduto una salvezza e vogliamo lodarti e ringraziarti per questo, Signore. Grazie che ancora oggi ci ricordi queste verità fondamentali, così importanti, Signore. Fa che possiamo rifletterci spesso, riflettere su quello che eravamo prima di incontrarti, Signore, e di come tu ci hai salvato. Vogliamo lodarti, Signore, riconoscerti come Dio, come Signore, come Salvatore. Vogliamo innalzare il nome del Signore Cristo Gesù, perché è Lui che ha preso il posto nostro, è Lui che ha preso la condanna che spettava a noi, oh Signore, e noi non ne siamo assolutamente degni. Ma tu, oh Signore, nella tua misericordia hai provveduto. Vogliamo ringraziarti. Nel nome di Cristo. Amen.
Grazie Enrico.